italiani.
E che tipo di servizio?
Il servizio che facciamo è distribuire tutti i mercoledì le medicine a questi
bisognosi.
Questi bisognosi
italiani.
Loro si presentano, non è che vieni lì con la ricetta e gli diamo a qualsiasi, devono presentarsi, l'assistente sociale li va a visitare per sapere se realmente sono necessitati o no, perché c'è anche quelli che non mettono, e poi si fa la fiscia, la scheda di queste persone. Se sono molto molto bisognosi, gli mandiamo anche una cesta basica, ossia una cesta, una scatola
di mangiare necessario per me,
sì. Le mandiamo a casa dopo che è entrato mio marito come presidente. Prima li distribuivamo lì, ma è una roba che costa poco e pesa molto, e sti poveri diavoli non dovevano venire col taxi, magari prendere, non aveva senso. E allora, quando è entrato lui, le mandiamo a casa, questo per i più bisognosi. Gli altri gli diamo le medicine, sempre con ricetta, non è senza ricetta, non si dà niente. E aspetta, che voglio dire, oltre a questo, il patronato nostro, che non dipende da nessun partito, dipende dal Ministero degli Esteri, che manda tutti gli anni una cifra, quest'anno,
un contributo.
In questi giorni siamo andati. Proprio oggi è andata a prendere il contributo.
Mi ricordo
che l'avevano già lì, l'assegno, e se non è la Manuelina.
Ma i dollari, grazie a cielo, no?
Non so com'era. È andato stamattina.
2,60.
Non so.
Più dell'euro?
Sì.
No, il dollaro oggi è andato a 2,68. No, più dell'euro no. L'euro è 1,4 in più. 1,4, sempre c'è la distanza, però il dollaro.
Io ho dei dollari da andare a cambiare, perché ho la ragazza che porta con me in Italia. Gli do dollari. E devo andarli a cambiare, sto aspettando, sarà che va su ancora.
Ma infatti anche, oltre a questa assistenza per quanto riguarda le medicine e il cibo, anche assistenza per quanto riguarda pratiche burocratiche, per esempio, per il riconoscimento.
Questo lo fanno i patronati dei sindacati, perché ogni sindacato ha un patronato.
Il nostro questo funziona con una quota che ce la manda il Ministero degli Esteri, e il resto sono industriali italiani, la scuola Dante Alighieri, la Bauducco,
ci sono vari,
i Comolatti
sempre andato. Sono quelli che sono proprietari di quelle strade Terrazza Italia dei Comolati,
sì, ma quello è il minimo loro,
sì, ma dico per dire che ci sono
e funziona in quella maniera lì. Ma un altro servizio che fa il nostro patronato, e che non è giusto che sia fatto dal patronato, è mandare le pensioni agli italiani che hanno lavorato qui
e che
abitano in Italia. Potrebbero mandargli anche un parente, un amico, perché il Brasile non fa come fa l'Italia, l'Italia manda diretto l'assegno.
Quindi bisogna ritirarlo
qui. Bisogna che ci sia un intermediario. Allora c'è un 500 persone, mica uno scherzo, che lo fa attraverso il patronato, ma è tutto un lavoraccio, perché tutti gli anni devono mandare il certificato che sono in vita, che deve essere tradotto, poi deve essere consegnato all'INPS. Tempo fa cosa hanno fatto? Hanno fatto il ricadastramento.
Allora
quelli che erano in Italia, poveri diavoli, hanno dovuto molti andare al consolato perché non avevano più il documento brasiliano, perché ci voleva il documento brasiliano che loro hanno abitato qui. Ha fatto un danno in macchina, no? Intanto mesi senza mettere i soldi in banca, perché noi i soldi non li vediamo mica, sono trasferiti dal Banco del Brasile
al conto di chi li manda.
No. Al Banco Itaú. Prima era la banca commerciale.
Meglio il Banco Itaú.
No, ma quello è chiuso. Il Banco Itaú, mi sembra che sia il Banco Itaú. No, era commerciale. Boh, adesso non mi conto, perché non sono io che faccio per uno. Che a sua volta li manda in Italia alla alla banca commerciale che fa gli assegni, hai capito? Mm-hmm. Che tramite lungo. E alle volte questi soldi vengono, ognuno ha un
valore,
un cartone, una scheda. Allora, una volta per mese la segretaria lì deve andare alla banca, mettersi d'accordo con una persona dentro alla banca, ma molte volte non ci sono tutti, allora deve tornarci per fare il trasferimento attraverso, senza vedere
il soldo. Il tesserino,
no?
Ma sì. Elettromagnetico, con la tesserina così, tipo banco. Entri nel banco, fanno il tesserino e trasferisci il conto in Italia. Perché loro direttamente no. Boh, ma Luigi poi ha finito per... andava bene questo immobile che era...
No, oltre all'immobile iniziale, dopo dietro è stato costruito...
Ha costruito una parte nuova, che è un grande auditorio, e sopra c'era la sede della nostra associazione, che è un salone grande, che poi lui... quando insomma se n'è andato in Italia, che già stava molto male.
No, ma lui non stava male quando è partito, io non so perché.
Non lo so, ma secondo me lui aveva partito.
Lui prima di partire, no, è che voleva andare in Italia e cominciare, tanto che abbiamo chiesto la residenza fiscale in Italia.
Cioè aveva pensato di trasferirsi in Italia.
Di trasferirsi per stare 6 mesi in Italia, con la residenza fiscale. C'è l'obbligo di stare 6 mesi fuori dalla
vita. Mm-hmm.
Io fino adesso non sono mai stata 6 mesi, ma avrei quell'obbligo. E lui prima di andare via ha trasferito la casa del mare, la casa in montagna a nome dei figli.
I beni che aveva qua destinati.
Diciamo. La fabbrica era rimasta ancora lui,
ma lì
il
sono
52% e l'altra parte i figli. Mm-hmm. E poi la... questo sede. Locale, questa sede del patronato l'ha ceduta
al patronato. C'è la donata.
La donata pagando tutte le tasse, tutto quello che c'era da pagare.
Questo è piano.
Questo è stato nel 2003, prima di andare in Italia, che poi si è ammalato là e là è rimasto.
Sì. Siete andati insieme?
Sì, siamo andati in Italia insieme. Il 3 di settembre eravamo andati a Roma a prendere l'ultimo titolo che gli avevano dato, rientrando il 5 ha avuto un'emorragia, perché lui già si sapeva da molti anni che aveva l'epatite
E3.
Si sapeva che aveva l'epatite C. Un'epatite C che però non gli dava disturbi. Sapevamo che c'era, ogni 6 mesi facevo un controllo. L'elettro, come lo chiamano? L'ultrasuono.
È un'ecografia.
L'ecografia, e si manteneva sempre, si vedeva che c'era, però che avesse un male al fegato o che avesse un mal di testa o che avesse una cattiva digestione, quest'uomo mai.
No, però vedi, lui aveva, gli avevano detestato, lui sapeva che aveva l'epatite C.
Sapeva che aveva l'epatite C, ma non gli ha fatto.
Non lo sapeva, l'ha scoperto dopo un bel tempo. Quando l'ha scoperto?
L'ha scoperto 15 anni prima di morire. E l'ha portata...
È una cosa silenziosissima, tu ce l'hai ma non lo sai.
Sì. E anche questi 15 anni...
non te ne accorgi.
Anche questi 15 anni che lui si è riportato dietro, lui non aveva nessun disturbo, ma ogni 6 mesi facevamo gli esami. Però non gli hanno voluto fare l'interferone. Perché hanno detto che lui aveva 65 anni, che a quell'epoca l'interferona era una roba molto pesante, dopo invece so molto bene che...
Era, ti hanno detto che è morto quell'anno?
L'ho saputo in Brasile. E di che cosa? Che lui di fine?
No, la moglie è morta di epatite C.
Anche la moglie?
La moglie è morta prima.
Eh?
2 mesi prima, 3 mesi prima.
L'epatite C.
Le morte aveva quanti anni?
79.
Quindi ed eravate in Italia, eravate solo voi due o c'erano anche i vostri figli?
No, eravamo noi due, e però poi i figli, lui è rimasto 3 mesi ammalato. Il 5 settembre, tornando da Roma, che aveva avuto l'ultimo titolo, si chiama, devo tutti tutti qua. Premio italiano nel mondo il 3 settembre andiamo andati. Il 4 siamo rientrati.
Dove siamo? A Bologna?
Eravamo su Cortina, siamo sedi a Bologna. Da Bologna siamo andati a Roma, ho preso il titolo e il giorno dopo stavamo rientrando in treno, lui ha avuto la prima emorragia. Però non aveva capito che era stata un'emorragia. Io stavo dormendo, lui mi dice, sono andata al bagno e dice, non so, mi è venuto il vomito, una roba rossa, ma aveva finito di mangiare quel sugo rosso, aveva contro la mia volontà, aveva bevuto il vino che lui normalmente non lo beveva perché sapeva che non era bene bere, ma in treno l'aveva bevuto. Io ho detto, ma si vede che si è sentito poco bene, ha buttato fuori quello che aveva mangiato, no? Non ci ho dato peso, invece poi alla notte, alle 2-3 della mattina, mi ha visto che invece era un'emorragia e io, subito all'ospedale, è rimasto internato 3 settimane lì, è rientrato, sembrava stabilizzato, però non poteva più guidare, è rimasto in cura, diciamo. Un uomo che non prendeva una medicina, l'unica medicina che aveva preso è stato prima di partire, ha fatto l'ultimo esame e lì gli avevano trovato che cominciava ad avere un po' di liquido. A me non era piaciuta quella storia perché lo so che quando viene l'acqua lì non... E anzi gli dissi col professor Motti, ma le pare che possiamo andare in Italia lo stesso esame? Ah, ma sì, e cosa le ha dato? Il moduretic, un diuretico, la prima medicina, perché non prendeva né per il colesterolo né per la pressione, no? Né da dire che avessi dolori e prendeva medicina per i dolori. Aveva avuto qualche bronchite da ragazzo, qualche cosa, ma niente di... Uscito dall'ospedale, prendeva 10 medicine la mattina, 8 pomeriggio, gli è andata una lista e poi continuavano a tornare, le visioni, eccetera, eccetera. Sembrava che... E lui sognava di tornare in Brasile. Spostato che doveva venire il 29 settembre, 29 ottobre, 29 dicembre. Poi invece nuova emorragia e lì in pochi giorni se n'è andato. Blocco renale, sono arrivati la seconda volta e l'hanno operato perché già aveva...
Tra un po' sono 5 anni, pari a 5 anni.
Ma in termini... Nel frattempo i figli sono venuti su e giù, solo la piccola, perché aveva un bambino neonato, è venuta gli ultimi giorni, che per lei è stato un trauma, è venuta per vedere il padre, è stato un trauma che mi è rimasto, non può neanche vedere quell'ospedale. Invece l'ospedale di Bologna non si può dire, l'ospedale dove curano, ha avuto tutte le attenzioni possibili. E per di più a gratis. Io pensavo, a un certo momento verrà il conto, no? L'unica cosa è che non c'erano stanze a pagamento. Adesso credo che le abbiano messe. Non c'erano stanze a pagamento, e, o era così, e siccome siamo andati di notte ricoverati d'urgenza, e lì è rimasto.
Comunque in termini di regione, Luigi quando nell'88, 20 anni fa, sono venuta lì su quel portone, ho battuto la porta, non lo conoscevo, non sapevo chi era, sapevo che era un friulano che era riuscito ad aver successo in Brasile e che era una referenza per quelli che erano italiani qua, no? E io volevo fare questa associazione a base regionale, secondo me doveva essere così, e sono venuta a parlare con lui, gli ho portato le mie idee eccetera eccetera, lui è stato d'accordo, abbiamo fatto gli statuti e poco dopo insomma abbiamo fatto l'assemblea costituente, e sempre è stato il nostro presidente onorario perché lui volesse presidente, non voleva sperne. Io sempre gli dicevo, ma vai tu, diceva no, vai tu mi spingeva.
Dico, tu mi butti nel fuoco, no?
La signora che viene al patronato ha dovuto pregare
per fare, era una persona molto schiva, gli piacevano questi
tipi. Beh, un'altra cosa che ha fatto la scuola mortale, no?
Prego, la scuola
mortale. Io ho costruito metà della scuola.
Che è la scuola italiana,
la scuola Eugenio Montale, quello la parte di avanti vedere. Di qua in qua se l'ha fatta fare su tutto lì.
Quando hanno iniziato, lui ha cominciato a mettere $100,000, gli altri si sono vergognati e hanno dovuto mettere tutto inflazionato. E la seconda volta che bisognava finire questa scuola, dice, bisogna tornare a chiedere, ma chi va a chiedere i soldi? Ormai i vecchi erano morti. Alla fine la seconda parte gli era messa lui. Bisogna fargliela vedere la scuola.
Sì, sì.
Adesso c'è mia figlia, la più vecchia,
che studia lì.
No, che studia.
Insegna. No, i bambini, no?
I bambini, sì, due, ce ne sono, due nipoti, ma la Sandra è...
Ah, sì, la Sandra è del consiglio
presidente. No, presidente, per l'amor di Dio.
Ah, presidente.
Poveretta, anche adesso è andata a Roma a parlare. Che vuole mettere, no, ma è qualche anno. Che...
Quindi questa sarebbe la scuola italiana, riconosciuta dal ministero.
Sì, la scuola italiana all'estero è Eugenio Montale. Dante Alighieri è una scuola brasiliana dove insegna l'italiano.
Un tempo era, prima della guerra, della seconda guerra, era italiana.
Era l'unica scuola italiana.
Ma dopo hanno dovuto
brasilizzarsi perché erano malvisti per tutta un'altra storia.
E oggigiorno, però oggigiorno mia figlia sta lavorando per... non dico unile, ma perché il Dante Alighieri vuole avere, ma è andata a Roma adesso per quello, e c'era anche il presidente
della Dante?
No, il presidente,
direttore.
Il direttore didattico, sono andati a parlare a Roma e hanno già fatto una lettera, eccetera. Non sarà facile, perché loro vorrebbero avere un corso uguale quello del Montale, ma non possono farlo se
non
possono il Montale, perché il Montale c'ha tutto, i visti, così immaginabile, la scuola vale qua come vale in Italia, eccetera eccetera. Già molti dei ragazzi di qui sono andati all'università.
E la scuola cosa c'è? Le elementari, medie?
Medie
e
no,
superiori
fino
anche.
Fino all'ultimo anno di liceo scientifico.
E fanno il programma doppio.
Sì, fanno il doppio programma, perché il corso di studio è un po' differente. In Italia ci sono i 5 anni di elementari, 3 di scuola media, poi c'è la media superiore che sono 4 o 5 anni con tutto il percorso che fai. Qui invece sono il pre-primario.
Ma adesso è entrato primo.
Poi
il pre-primario è entrato primo.
Sì, che è diventato primo perché anticamente non li potevano bloccare se andavano qua, ma insomma vanno. E in Italia vogliono fare adesso il pre-primario, che c'era qui e l'hanno eliminato. Dopo hai 5 anni, ne sono 6, poi ne hai 3 e sono 9, e dopo arrivi al liceo che sono altri 3. Te ne mancherebbe uno. Cosa succede? Che al liceo scientifico qua, alla terza collegiale, cioè il terzo anno del liceo, prendono la licenza brasiliana e hanno il diploma di, come si chiama, traduttore interprete ufficiale italiano portoghese portoghese italiano.
Ma non so se
sì sì glielo danno così. Non danno più non danno so, all'epoca so. Della mia
che
figlia
sa, che sa
e poi questo diploma anno, poi chi vuole fare ancora un anno e
no,
la
maturità
può andare in Italia a fare direttamente all'università, perché lì il numero clausus nelle università pubbliche non c'è ancora.
Ma non credo che ci sia più, perché mio nipote ha fatto il
traduttore interprete, no?
Ha già fatto il terzo anno.
E non è traduttore interprete, io credo. Sì, fino alla propaganda della
non
scuola.
Non ne ho sentito parlare.
No?
Boh,
non forse non ci danno più.
In ogni modo l'unica scuola.
Ma loro seguono il programma italiano, danno lezione in lingua italiana, parlano italiano a scuola.
Ma sono alfabetizzati
in portoghese, perché devono
i primi anni sono duri, il momento della alfabetizzazione è duro, perché si alfabetizzano le due lingue. Vanno a scuola fino alle 3:30 del pomeriggio. È una scuola pesante, si cerca di tirarla avanti, ma fa fatica.
Ah, ci ho appena mandato, devo dire, alla Sandra che ci ha appena